Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo, quando davanti al re Agrippa raccontò come il Signore Gesù gli era apparso e come gli aveva parlato, disse quanto segue. Io vidi, o re, capitolo 26 del libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 26 dal versetto 18, leggerò alcune parole che Paolo disse, non tutte quelle che disse davanti al re Agrippa, ma alcune. Io vidi, o re, per cammino a mezzo giorno una luce dal cielo più risplendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me e da coloro che viaggiavano meco. Ed essendo noi tutti caduti in terra, udì una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ehi, te duro di ricalcitrare contro gli stimoli. E io dissi: chi sei tu, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati e sta in pie, perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando per aprire loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quei di Damasco, poi a Gerusalemme, per tutto il paese della Giudea e ai gentili ho annunziato che si ravveggono e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, avendomi preso nel Tempio, tentavano di uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto dover avvenire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che egli, il primo a risuscitare dai morti, annunzierebbe luce al popolo ed ai gentili. Quindi il Signore Gesù, in questa visione, disse a Saulo: per questo ti sono apparito per stabilirti ministro. Ministro di che cosa? Ministro dell'Evangelo. Ministro dell'Evangelo. E Paolo questo lo dirà durante il corso della sua vita tante volte, alcune di queste volte le troviamo scritte in alcune delle sue epistole. Paolo dice ai santi di Efeso, dice quanto segue al capitolo 3: il quale mistero nelle altre età non fu dato a conoscere ai figlioli degli uomini nel modo che ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui, vale a dire che i gentili sono eredi con noi, membra con noi d'un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo del quale io sono stato fatto ministro in virtù del dono della grazia di Dio, largitomi secondo la virtù della sua potenza. E questo lo ribadirà anche ai santi di Colosse, quando dice: ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte d'esso, per farvi comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili, seppur perseverate nella fede, fondati e saldi, non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo e del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Dunque l'Apostolo Paolo diceva apertamente, con ogni franchezza, di essere stato stabilito ministro dell'Evangelo da Cristo Gesù, il Figlio di Dio. E difatti lui proclamava l'Evangelo e dirà un giorno agli anziani della chiesa che lui mandò a chiamare da Mileto, disse un giorno, appunto, quando appunto li incontrò, gli disse queste parole, tra le altre cose, queste cose: io non fo alcun conto della vita, quasi mi fosse cara, pur di compiere il mio corso, il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare dell'Evangelo, della grazia di Dio. Quindi, chi è stato costituito dal Signore Gesù, ministro dell'Evangelo, annunzia l'Evangelo. L'Evangelo, che è anche chiamato l'Evangelo della grazia di Dio, è chiamato l'Evangelo di Dio, è chiamato l'Evangelo di Cristo, è chiamato in diverse maniere, comunque sempre diciamo, l'unico Evangelo che conosciamo, è l'Evangelo appunto che il Signore ha comandato agli undici di andare per tutto il mondo e predicarlo ad ogni creatura. Ora, fratelli nel Signore, Paolo dunque annunziava l'Evangelo della grazia di Dio, che lui non aveva imparato e nemmeno ricevuto da alcun uomo, perché lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Questo lo dice ai santi della Galazia, quando gli dice: in vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi fu il Signore Gesù Cristo a rivelargli l'Evangelo a Paolo, a trasmettergli l'Evangelo. Infatti Paolo poi diceva che lui trasmetteva quello che aveva ricevuto. Ricevuto da chi? Dal Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E in che cosa consisteva l'Evangelo che Paolo annunziava per ordine del Signore Gesù Cristo? Lui lo dice ai santi di Corinto, al capitolo 15. Capitolo 15 dell'Epistola ai santi di Corinto, che voi sapete era una chiesa che fu fondata dall'Apostolo Paolo, o meglio, fu Paolo a generarli mediante l'Evangelo in Cristo Gesù. Appunto, mediante l'Evangelo, perché la rigenerazione avviene mediante l'Evangelo, non mediante un altro messaggio, un'altra parola, no, mediante l'Evangelo della grazia di Dio. Questo Evangelo che l'Apostolo Paolo annunziava a giudei e a gentili con ogni franchezza. Ecco che cosa dirà ai santi di Corinto: fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, poiché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Dunque questo è l'Evangelo che l'Apostolo Paolo annunziava con ogni franchezza, perché l'Evangelo va annunziato con ogni franchezza, non con discorsi persuasivi di sapienza umana, non con la sapienza umana, al fine di non rendere vana la croce di Cristo Gesù. Dunque questo era l'Evangelo che l'Apostolo Paolo annunziava, e non solo naturalmente l'Apostolo Paolo, ma anche tutti gli altri apostoli, sia chiaro, è lo stesso l'Evangelo che annunziava l'Evangelista Filippo e così via. Cioè, quando io dico che questo è l'Evangelo che annunziava Paolo, non è che voglio dire che questo era l'Evangelo che annunziava Paolo, però Pietro ne annunziava un altro, poi Giacomo, il fratello del Signore, ne annunziava un altro ancora. No, questo è l'Evangelo che gli apostoli annunziavano e che Giacomo annunziava, sia chiaro a tutti, fratelli nel Signore, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché qualcuno potrebbe presentarvi a voi dicendovi sì, però Paolo annunziava un Vangelo, Pietro ne annunziava un altro, Giacomo ne annunziava un altro ancora. No, fratelli nel Signore, o quelli che magari sono capaci a dirvi, ai gentili bisogna annunziare un Vangelo, mentre ai giudei bisogna annunziarne un altro. No, fratelli, l'Evangelo è uno ed è questo, e questo veniva annunziato sia ai giudei sia ai gentili, e ancora oggi questo è l'Evangelo, l'unico Evangelo che deve essere annunziato al mondo. Quando Gesù disse agli undici: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, questo è l'Evangelo, non un altro, questo, fratelli del Signore, insisto. Dunque questo è l'Evangelo che gli apostoli annunziavano al mondo, questo è l'Evangelo nel quale avevano creduto molti degli abitanti della città di Corinto. Infatti vedete cosa dice Paolo? Sia dunque siano loro così noi predichiamo, e così voi avete creduto. Sì, perché appunto a Corinto molti avevano creduto nell'Evangelo. Ora, l'Evangelo dunque consiste nell'annunzio della morte di Gesù Cristo, avvenuta per i nostri peccati. Per i nostri peccati, in quanto Gesù Cristo portò i nostri peccati nel suo corpo sulla croce, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia, che aveva parlato da parte di Dio, e il quale aveva detto queste parole: egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. L'Eterno ha fatto cadere su Lui l'iniquità di noi tutti, egli ha portato i peccati di molti. Ecco perché è scritto che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, perché Gesù è il Cristo del quale avevano parlato i profeti e che doveva venire nel mondo per caricarsi dei nostri peccati e morire per i nostri peccati. Questa è la ragione per la quale il Padre ha mandato Gesù nel mondo, per essere la propiziazione per i nostri peccati. E difatti Gesù diventò la propiziazione per i nostri peccati, perché Dio fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Egli, proprio come dice la Sacra Scrittura, come dice l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola, dice: ha portato egli stessi i nostri peccati nel suo corpo. Vedete dove li ha portati Gesù i nostri peccati? Nel suo corpo. Quindi quando Gesù moriva sulla croce, lui portava i nostri peccati nel suo corpo. E badate bene, non li ha inchiodati sulla croce, li ha portati nel suo corpo. No, perché ci sono quelli che dicono che Gesù ha inchiodato i nostri peccati sulla croce. No, no, fratelli del Signore. Sulla croce è stato appiccato Gesù, ma i nostri peccati li ha portati Gesù nel suo corpo. Certo, il corpo di Gesù in quel momento si trovava sul legno della croce, ma i nostri peccati li ha portati lui nel suo corpo. Dunque, Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, affinché si adempissero le scritture. Così era stato prestabilito da Dio che avvenisse. Era qualche cosa che doveva avvenire, qualche cosa che dovette avvenire. Il Dio vigilò sulle parole che aveva pronunziato per bocca dei profeti per mandarle ad effetto in Gesù. Ecco perché dunque Gesù, che è chiamato Cristo, è morto sulla croce. Per questa ragione, fratelli, affinché si adempissero le scritture o la parola di Dio, che Dio aveva pronunziata tramite i suoi profeti. Gesù fu seppellito, infatti, Gesù, ricordatevi, morì ucciso dai giudei, questo lo voglio ribadire, in questo tempo così difficile nel quale alcuni molti hanno paura, hanno il terrore di dire la verità per non essere perseguitati dai giudei. Ma noi proclamiamo quello che è scritto: il Signore Gesù fu ucciso dai giudei, furono loro che lo crocifissero, per mano di iniqui, certamente per mano dei romani, ma furono loro che lo condannarono a morte e che lo crocifissero. E badate bene che questo glielo dicevano chiaramente gli apostoli ai giudei, glielo dicevano proprio con ogni franchezza. Considerate, fratelli del Signore, che quando Pietro e Giovanni si trovarono davanti agli anziani e agli scribi, davanti anche al sommo sacerdote, perché loro volevano sapere nel nome di chi avevano guarito lo zoppo fin dalla nascita. Ricordate quello zoppo fin dalla nascita che stava alla porta del Tempio detta Bella. Ecco, dopo la guarigione, naturalmente scoppiò, ci furono delle diverse cose che avvennero, perché chiaramente tutti furono ripieni di sbigottimento, di stupore per quello che era avvenuto. E allora dopo loro furono messi in prigione, prima fino al giorno seguente, Pietro e Giovanni, e poi il giorno seguente comparvero davanti appunto agli scribi, agli anziani che erano a Gerusalemme, anche davanti al sommo sacerdote. E Pietro, alla domanda che gli fu fatta, disse: rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare, in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quale sapienza, quale franchezza quella che ci vuole oggi, fratelli nel Signore, la franchezza che ci vuole oggi per annunziare Cristo Gesù e Lui crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. Dunque Gesù fu messo in croce, fu crocifisso dai giudei, e tutto questo, ripeto, affinché si adempissero le scritture. Fu seppellito dunque e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Quindi il corpo di Gesù, quello stesso corpo con il quale lui era morto sulla croce, quello stesso corpo che era stato trafitto trafitto quello stesso corpo, il Dio lo risuscitò. Gesù Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre. Dunque non è che il corpo di Gesù si volatilizzò sparì e non si sa che fine abbia fatto, no. Gesù Cristo uscì dal sepolcro con quello stesso corpo con il quale era stato crocifisso praticamente, ma era un corpo trasformato dalla potenza di Dio, perché appunto risuscitato, era un corpo immortale, incorruttibile, glorioso. E risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, affinché dunque si adempissero anche in questo caso le scritture. E difatti l'apostolo Pietro, vi ricordo che il giorno della Pentecoste, quando annunziò l'Evangelo ai giudei, gli annunziò sia la morte che anche la resurrezione di Gesù Cristo. In merito alla resurrezione di Gesù gli menzionò alcune parole di Davide prese da un salmo, perché gli apostoli citavano le scritture, non si vergognavano di citare le scritture. Infatti, dopo aver detto ai giudei: voi per man di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste, disse queste parole: ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essere ritenuto. Poiché Davide dice di lui: ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è la mia destra finché io non sia smosso, perciò si è rallegrato il cuor mio e giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Uomini, fratelli, ben può liberamente dirvisi intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora lì d'oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Ora vorrei che notaste questo: l'apostolo Pietro cita le scritture per confermare, e precisamente quelle parole tratte dai salmi, parole scritte da Davide, il dolce cantore di Israele, per attestare che la risurrezione dei morti che sperimentò Gesù avvenne proprio per il determinato consiglio di Dio, esattamente come era avvenuta la sua morte, la sua uccisione. Infatti dice, che cosa dice l'apostolo Pietro? Il Dio lo risuscitò dai morti, avendo sciolti gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essere ritenuto. Quindi che cosa significa? Che Gesù, come doveva morire per i nostri peccati, doveva anche risuscitare dai morti il terzo giorno. Per quale ragione? Perché così Dio aveva prestabilito, e naturalmente così Dio aveva preannunziato. Vedete come aveva preannunziato la risurrezione dai morti di Gesù per mezzo di Davide. Infatti poi l'apostolo Pietro cita queste scritture e le spiega, facendo capire che appunto quelle parole non concernono Davide, ma il figliolo di Davide, colui che Dio aveva promesso sarebbe praticamente stato messo, avrebbe regnato sul trono di Israele, o sul trono della casa di Davide, per sempre, perché Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti. Infatti Gesù è disceso secondo la carne da Davide, chiamato figliol di Davide. E allora Davide, sapendo tutto ciò, conoscendo questa promessa che Dio gli aveva fatto con un giuramento, antivedendola parlò della risurrezione di Cristo. Tutto questo naturalmente avvenne per lo Spirito Santo. Che cosa disse? Che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Perché non avrebbe veduto la corruzione? Perché si doveva adempiere questa parola: anche la mia carne riposerà in speranza. Quindi la carne di Gesù non vide la corruzione. E Dio la preservò, risuscitandola, risuscitando il corpo di Gesù il terzo giorno. Vedete, fratelli nel Signore, quanto è meraviglioso l'Evangelo della grazia di Dio che gli apostoli annunziavano. Questo è l'Evangelo. E Gesù, dopo essere risuscitato dai morti, apparve. Apparve a molti. Apparve ai suoi discepoli. A Cefa. C'è Pietro, poi ai 12, poi apparve più di 500 fratelli in una volta, pensate. Più di 500 fratelli videro tutti assieme Gesù, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Questo naturalmente lo diceva Paolo in quel momento, queste parole riguardavano appunto tutti costoro in quel preciso momento mentre lui scriveva. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a Saulo da Tarso, mentre andava a Damasco a perseguitare i santi, come abbiamo visto. Poi lui racconterà che il Signore Gesù gli apparve e là il Signore lo salvò. Dunque questo è l'Evangelo, fratelli. Guai a coloro che annunciano un altro Evangelo. E ce ne sono tanti che oggi annunciano un altro Evangelo, perché è scritto: se alcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema, cioè maledetto. C'è la maledizione per tutti coloro che annunziano un altro Evangelo. Ora, fratelli, ascoltatemi. Allora, ci sono quelli che annunziano un altro Evangelo avendolo adulterato, Avendolo adulterato, cioè hanno aggiunto delle parole al Vangelo, Vi faccio un esempio, ma proprio uno dei tanti esempi che vi potrei fare, giusto per farvi capire. Allora, se qualcuno vi viene a dire che Gesù, oltre che per i nostri peccati, è morto per le nostre malattie, sappiate che vi sta annunziando un altro Evangelo, perché Gesù non è morto per le nostre malattie, da nessuna parte è scritto. Gesù è morto per i nostri peccati. È vero che ha portato le nostre malattie, ma la Scrittura non dice che egli è morto per le nostre malattie. Badate bene che ci sono delle adulterazioni molto sofisticate, molto sofisticate, fratelli, molto sofisticate. Allora, la Scrittura che cosa dice? Per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione, dice anche che erano le nostre malattie che egli portava, ma non è scritto che egli è stato trafitto a motivo delle nostre malattie, no. Gesù è morto per i nostri peccati. Allora, vi dimostro che questa è un'adulterazione che crea un altro Evangelo in questa maniera. Allora, gli apostoli, quando annunziavano l'Evangelo, che cosa annunziavano? La remissione dei peccati. Che cosa dicevano? Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Quindi, quando uno crede nell'Evangelo, riceve immediatamente la remissione dei peccati. Cioè, nel credere nell'Evangelo non può non ricevere la remissione dei nostri peccati, ma perché Cristo è morto per i nostri peccati. Allora, esaminiamo adesso questa aggiunta che hanno fatto alcuni scellerati. dicono: ma Gesù è morto anche per le nostre malattie. Ah, è morto anche per le nostre malattie? Allora questo cosa significa? Che nel momento in cui un uomo o una donna crede nell'Evangelo, dovrebbe ottenere immediatamente la guarigione da tutte le sue malattie, da tutte, dico, da tutte, nessuna esclusa, se è come dicono costoro. Capite che cosa voglio dirvi? Ora, succede questo? No, non succede. Può succedere che uno che crede nell'Evangelo viene anche guarito da una o più infermità, ma non è detto, e questa è la dimostrazione che Cristo non è morto per le nostre malattie. È vero, per le sue lividure abbiamo avuto guarigione, ma appunto per le sue lividure, ma il sangue Gesù l'ha sparso per la remissione dei nostri peccati, non per la guarigione delle nostre malattie. Fratelli nel Signore, badate bene che questo è un punto molto importante. Molto importante, questa è una delle adulterazioni più subdole e più furbe che il diavolo è riuscito a introdurre nella Chiesa. Quindi, fermo restando che noi crediamo nella guarigione divina, fermo restando che noi crediamo che per le lividure di Gesù Cristo abbiamo ottenuto la guarigione, fermo restando che noi crediamo fermamente e lo annunziamo che Gesù ha portato le nostre malattie nel suo corpo, fermo restando questo, non si può dire, guai a chi lo dice, che Cristo è morto per le nostre malattie. Guai a coloro che dicono che Cristo ha sparso il suo sangue per la nostra guarigione. Non è vero, fratelli del Signore, non è vero, e ve l'ho dimostrato in questa maniera. Se fosse così, come dicono costoro, uno quando crede, chiunque esso sia, qualsiasi latitudine, dovrebbe ricevere immediatamente, assieme alla remissione dei peccati, anche la guarigione di tutte le sue malattie, e questo non avviene, nel senso, avviene che chiunque crede riceve la remissione dei peccati, ma non accade che chi crede, che chiunque crede riceve anche la guarigione della malattia. Può capitare, attenzione, non è che lo voglio escludere, ci mancherebbe altro, ci sono testimonianze di anime che quando hanno creduto nel Signore Gesù, il Signore gli ha concesso immediatamente anche la guarigione da alcune loro malattie o da una malattia inguaribile, fratelli nel Signore, ma non è una cosa automatica, usiamo questa espressione, capito? Vi faccio un altro esempio. Un malato terminale, va bene? Un malato terminale. Ancora parla, ancora ascolta, ancora ragiona. C'ha pochi attimi di vita, c'ha ancora poco tempo da vivere. Gli viene annunziato l'Evangelo. Lui è un'anima preordinata a vita eterna. Che cosa succede? Allora, gli viene annunziato l'Evangelo. Badate bene, sto parlando di qualcuno che sta per morire, che è in fin di vita. Allora, lui crede nell'Evangelo, riceve la remissione dei peccati. La riceve immediatamente, come anche riceve la vita eterna. Muore. Che cosa significa? Dopo poco muore. Che cosa significa? Che cosa significa? Non ha ottenuto mediante la fede la guarigione dalla sua malattia incurabile. Perché non l'ha ottenuta? Perché Cristo è morto per i nostri peccati. Ed era la volontà di Dio che lui ottenesse la remissione dei peccati. E questa è la volontà di Dio per tutti coloro che credono, ma non era la volontà di Dio che lui ottenesse la guarigione. La guarigione, e quindi continuasse a vivere. No, il Signore ha voluto salvarlo, ma non ha voluto guarirlo. Ora, se fosse come dicono questi scellerati che hanno adulterato l'Evangelo, che Cristo è morto anche per le nostre malattie, quello avrebbe dovuto ricevere immediatamente, mediante la fede, non solo la remissione dei peccati, ma anche la guarigione. Ma invece ha ricevuto solo la remissione dei peccati. Questo, ma perché questo è quello che bisogna predicare. Di lui attestano quello che Pietro, peraltro, annunziò a casa di Cornelio. Vi ricordate? Poco prima che lo Spirito Santo scendesse su Cornelio e quelli di casa sua. Mentre Pietro parlava, dice poco prima, di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. E questo è in accordo con l'Evangelo. Infatti, chi crede nel Signore Gesù Cristo riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Certo, poi può ottenere anche la guarigione dalle sue malattie, se questa è la volontà di Dio. Ma appunto bisogna vedere se è la volontà, se è la volontà di Dio. Ma la guarigione si ottiene certamente anche per fede, per fede nel nome del Signore Gesù Cristo, ma per le lividure. Per le lividure di Gesù. Quindi, fratelli, guardate che non bisogna aggiungere niente a quello che sta scritto. Io voglio ricordarvi, fratelli nel Signore, quello che è scritto nel libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio affinata col fuoco. Non aggiungere nulla alle sue parole, che egli non t'abbia a riprendere e tu non sia trovato bugiardo. Quindi badate bene a voi stessi. Non aggiungete niente all'Evangelo. E non togliete naturalmente neppure niente, perché è chiaro che l'adulterazione dell'Evangelo può avvenire sia aggiungendo e sia togliendo. Vi ho parlato di un caso, ma uno dei casi in cui appunto qualcuno ha aggiunto qualcosa all'Evangelo. Ma voi pensate, fratelli nel Signore, ma che se fosse come dicono questi scellerati, che Cristo è morto anche per le nostre malattie, ma voi pensate che Paolo non l'avrebbe detto in questa circostanza quando ricordava ai santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunziato? Ma gliel'avrebbe detto sicuramente. Quindi, questo è l'Evangelo nel quale hanno creduto i Corinti e nel quale abbiamo creduto anche noi. E guai a coloro che lo adulterano per annunziare un altro Evangelo, gonfi, vanagloriosi, superbi, arroganti, pensano di aggiungere alla parola di Dio tutto quello che vogliono loro, tutto quello che gli passa per la mente. Guai a loro. La scrittura lo dice chiaramente, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Quindi è questo l'Evangelo che bisogna annunziare? Sì, questo è l'Evangelo che bisogna annunziare. Questo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco. E credendo in queste parole che appunto Paolo ci ha lasciato scritte, che si viene salvati dai propri peccati, e credendo in queste parole che si ottiene la remissione dei peccati, e credendo in queste parole che si ottiene la vita eterna, e credendo in queste parole che si viene rigenerati, come vi dicevo prima, appunto Paolo aveva rigenerato i Corinti mediante l'Evangelo. Sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, per cui la rigenerazione avviene mediante l'Evangelo, quando si crede nell'Evangelo, e questo è l'Evangelo. Dunque si diventa figlioli di Dio credendo nell'Evangelo, perché appunto quando si viene rigenerati da Dio si diventa figlioli di Dio, si viene appunto adottati da Dio come suoi figlioli per mezzo di Cristo Gesù. Questa è la parola della buona novella mediante la quale noi siamo stati rigenerati, come dirà l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola. Siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente. Poi prosegue e dice anche, e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata, sì, perché la parola Evangelo viene da una parola greca che significa buona novella o buona notizia. Ora, i Corinti avevano creduto nell'Evangelo che Paolo gli annunziava e furono battezzati. Eh sì, perché dopo aver creduto nell'Evangelo bisogna essere battezzati in acqua. Infatti dice così la scrittura nel libro degli Atti degli Apostoli, in merito al soggiorno di Paolo a Corinto, dice Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua casa, e molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Dunque il battesimo in acqua deve essere preceduto dal credere nell'Evangelo. Non può essere battezzato una persona che non ha creduto nell'Evangelo. Questo significa che non possono essere battezzati i neonati, i bambini, come fanno tante chiese. No, perché appunto il battesimo deve essere ministrato a coloro che hanno creduto nell'Evangelo. Quando Gesù, poco prima che Gesù fosse assunto in cielo, disse agli undici: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Vedete dunque? È necessario, indispensabile, che l'uomo, per essere battezzato, creda nell'Evangelo. È interessante notare che in merito al soggiorno dell'apostolo Paolo a Corinto, Luca dice, perché è Luca che ha scritto il libro degli Atti: ma quando Sile e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diede tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Ecco, quando si annuncia l'Evangelo, fratelli, non si fa altro che annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Infatti, nel libro degli Atti degli Apostoli, sempre nel libro degli Atti degli Apostoli, troviamo scritto che ogni giorno nel tempio e per le case non ristavano di insegnare e di annunziare la buona novella, che Gesù è il Cristo. Quindi l'Evangelo non è Gesù ti ama, eh? Gesù è buono, vuole cambiare la tua vita, eh? L'Evangelo è l'annunzio che Gesù è il Cristo. Vedete Paolo cosa faceva a Corinto? Annunziava che Gesù era il Cristo, esattamente quello che fecero poi a Gerusalemme, eh? Quello che avevano fatto peraltro prima di lui gli apostoli, la stessa cosa. Gli apostoli, quelli che erano stati apostoli prima di Paolo, annunziavano che Gesù era il Cristo, l'unto, perché il termine Cristo significa appunto unto, l'unto del quale avevano parlato i profeti da parte di Dio, che doveva venire nel mondo per salvare i peccatori, morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Quindi credevano ed erano battezzati. Udendo Paolo credevano. Questo che cosa ci ricorda? Che la fede viene dall'udire. Vi ricordate che ho detto Paolo? La fede viene dall'udire, l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Quindi, vedete, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Vi ricordo, a tal proposito, che c'è scritto anche che non c'è scritto solamente come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto, non c'è solamente scritto come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare, ma c'è anche scritto e come diranno se non v'è chi predichi, ed anche e come predicheranno se non sono mandati. Paolo fu mandato dal Signore Gesù a predicare l'Evangelo. Quanto è importante essere mandati dal Signore a predicare l'Evangelo. Infatti oggi molti che predicano non sono stati mandati dal Signore, vengono mandati da altri uomini o vengono mandati da certe istituzioni che col Vangelo non hanno niente a che fare. Infatti non predicano l'Evangelo, predicano un altro Evangelo. Ma sappiate, fratelli, coloro che il Signore Gesù ancora oggi manda a predicare l'Evangelo predicano lo stesso Evangelo che predicavano gli apostoli. Non ci aggiungono niente, non gli tolgono niente, perché questo è l'Evangelo. Potenza di Dio per la salvezza ad ognuno che crede. Questo, se uno modifica l'Evangelo, l'Evangelo poi cessa di essere potenza di Dio per la salvezza ad ognuno che crede. È come tagliare il vino con l'acqua. Ma voglio dire, è chiaro che se tu diciamo, che ne so, io faccio un esempio, non è che me ne intenda molto di queste cose, però una cosa so, che se uno ci aggiunge l'acqua nel vino, il vino perde il suo sapore, non è più il vino originale. Voglio dire, io non è che me ne intendo molto di queste cose, però voglio dire, è più acqua uno ci aggiunge nel vino, è chiaro che il vino poi cosa diventa? Diventa acqua. Da vino diventa acqua praticamente. Se uno ci continua ad aggiungere acqua al vino, che diventa poi quel vino lì? Poi, è chiaro, no? e alcuni praticamente aggiungendo all'Evangelo, praticamente lo hanno svilito, no? Lo hanno depotenziato. Ecco perché poi, no, questo messaggio che annunciano costoro poi non è più potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Capito? È un altro Vangelo, è un Vangelo che serve per attirare le anime, per ingannarle, sedurle, per farle illudere, ma non è l'Evangelo della grazia di Dio. Sapete, oggi molti non sanno cos'è l'Evangelo. Ma quando dico molti, non è che mi riferisco ai buddisti, ai musulmani o ai cattolici romani, quello lo sappiamo, non lo sanno cos'è l'Evangelo, Ma io mi sto riferendo a tanti che si dicono credenti evangelici, non sanno cos'è l'Evangelo. Alcuni pensano che l'Evangelo sia Gesù ti ama, Dio amore. Addirittura ci sono quelli che pensano che l'Evangelo sia il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Non è questo l'Evangelo, fratelli. Questo è Giovanni 3,16, peraltro anticamente non è che c'erano nei capitoli, nei versetti, questo è un passo della scrittura, ma non è l'Evangelo. È la parola di Dio, ma non è l'Evangelo. Non è l'Evangelo. Uno può partire da queste parole e ad annunziare l'Evangelo. Questo sì, lo faccio pure io, ma quel passo da solo non è l'Evangelo. Eh sì, fratelli, anche questo va detto. Anche questo va detto. E questa è la dimostrazione che molti non sanno, molti evangelici non sanno cosa sia l'Evangelo. Ma è terribile. È una delle scoperte che io ho fatto, perché di scoperta devo parlare, ma veramente più terribile che io abbia mai fatto. Guardate che la scoperta più terribile non è stata l'infiltrazione della mia, per quanto mi riguarda, l'infiltrazione della massoneria nelle chiese tante altre cose. No, la scoperta più terribile che abbia mai fatto è proprio questa. Cioè, il giorno che ho scoperto che molti che si dicono evangelici non sanno cosa sia l'Evangelo. Non lo sanno, fratelli. Ma perché? Perché nelle loro comunità l'Evangelo non viene annunziato, o viene annunziato un altro Evangelo, che per esempio uno di questi altri Evangeli è l'Evangelo sociale, no? Quello che appunto praticamente predicano oramai molte chiese evangeliche, che si propone non la salvezza dal peccato degli uomini, no, ma la soluzione dei problemi sociali, economici, no? Delle persone, fratelli nel Signore, è così, capite? Allora, credevano quindi nell'Evangelo che Paolo predicava ed erano battezzati, dunque immersi nell'acqua. Immersi totalmente nell'acqua. Perché appunto battezzare significa questo. Battezzare non significa versare un po' d'acqua sulla testa, né versarla né spruzzarla, no, battezzare significa immergere, Quindi che cosa accadeva? Che quelli che credevano a Corinto venivano immersi nell'acqua, perché così è stato ordinato dal Signore Gesù, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Dunque, coloro che credono nell'Evangelo, ancora oggi devono essere battezzati nell'acqua, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Quindi, tu che mi ascolti, hai creduto nell'Evangelo? Se hai creduto nell'Evangelo, devi essere battezzato, perché così il Signore ha comandato. Ora, mediante il battesimo non si viene rigenerati, perché naturalmente, avendovelo detto prima, è chiaro come si viene rigenerati, è evidente che se si viene rigenerati mediante l'Evangelo non si può essere rigenerati mediante l'acqua, eh? L'acqua nella quale poi si viene immersi, no. La rigenerazione battesimale, così è chiamata questa dottrina, è un'eresia da rigettare. La insegnano i cattolici romani, la insegnano anche alcune chiese protestanti, che purtroppo fanno parte della cosiddetta riforma, però purtroppo la riforma praticamente ha conservato comunque una parte di cattolicesimo, eh? Non è stata una riforma radicale, diciamo che è stata una riforma parziale, sì, mi riferisco alla riforma del XVI secolo, eh? Purtroppo i danni ancora oggi si sentono e si vedono, eh? Infatti ci sono molte chiese che si dicono evangeliche che rifiutano il battesimo istituito da Cristo Gesù, eh? E si sono appunto... praticano il battesimo per aspersione, o per infusione, sia ai bambini che agli adulti. Pensate un po' voi, hanno conservato molte chiese della Riforma pure il battesimo dei bambini, no? Che non ha alcun senso. Poi non importa queste chiese che vengono dalla Riforma qual è il significato che gli danno al battesimo. Una cosa c'è, perché non tutte le chiese della Riforma sostengono la rigenerazione battesimale, ecco perché vi dico questo, eh? Ma non importa quale sia il significato, tutte praticano un battesimo falso. Quindi, se incontrate qualche vero credente, no? Che fa parte di queste chiese della Riforma, se veramente vero credente, perché se ha creduto nell'Evangelo è un vero credente, beh, ditegli che deve essere battezzato, per immersione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi l'eventuale battesimo che lui ha ricevuto per aspersione o per infusioni è falso, nullo, non vale assolutamente niente agli occhi del Signore. Dunque il battesimo non rigenera, perché l'acqua del battesimo non rigenera. Ciò che rigenera è la parola di Dio. Infatti Giacomo confermerà quello che ha detto Pietro, vi ricordate, Pietro ha detto: siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile mediante la parola di Dio. Giacomo, dico, il fratello del Signore, confermerà queste parole dicendo nella sua epistola: egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità, finché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Notate quindi, la rigenerazione è confermato, avviene mediante la parola di verità. L'Evangelo è chiamato la parola di verità, perché è la verità, fratelli, perché l'Evangelo di Cristo è Cristo, è la verità, capite? Quindi la rigenerazione avviene non mediante l'acqua del battesimo, ma mediante la parola di verità, cioè la buona novella che Gesù è il Cristo. E la rigenerazione avviene non per volontà dell'uomo, eh? Non avviene per volontà dell'uomo, ma per volontà di Dio. Egli, cioè Dio, ci ha di sua volontà. Quindi noi siamo nati da Dio per volontà di Dio. Siamo nati di nuovo perché Dio ha voluto farci rinascere. Come Dio ha voluto farci nascere in questo mondo, la prima volta, così Dio ha voluto farci nascere la seconda volta. Ecco, usiamo questa espressione. Come per quale volontà sei venuto in questo mondo tu? Per la tua volontà? Non credo. Anzi, è certo che non sei venuto in questo mondo di tua volontà. Non puoi dire: io sono stato concepito, generato da mio papà perché l'ho voluto io, E nemmeno puoi dire: sono nato in quel luogo, in quel giorno, perché l'ho voluto io nascere in quel giorno e in quel posto. Puoi dire una cosa del genere, ma se tu dicessi una cosa del genere, tutti direbbero veramente che sei uno fuori di te. E allora come non possiamo dire di essere nati la prima volta per volontà di Dio, così non possiamo dire di essere nati la seconda volta, come non si può dire allora che uno è nato per propria volontà, ecco, così non può dire di essere nato la seconda volta per la sua volontà. No, perché tutto è avvenuto per volontà di Dio, sia la prima nascita che la seconda nascita. Questo, fratelli nel Signore, naturalmente per ricordare che la rigenerazione che noi abbiamo sperimentato mediante l'Evangelo non è qualcosa che abbiamo voluto noi, fratelli, ma è qualcosa che ha voluto Dio, ci ha di sua volontà generati. E questo è bene che ce lo ricordiamo, tra di noi. Infatti poi Giovanni lo conferma quando dice: a tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figlio di Dio, o l'autorità di diventare figlio di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Vedete? La nuova nascita quindi non avviene per volontà d'uomo, né per volontà di carne, ma avviene per volontà di Dio. Noi siamo nati da Dio perché Dio ha voluto farci rinascere, fratelli nel Signore. Ed è per questo che noi diamo gloria a Dio. Noi diciamo: a Dio sia la gloria, in Cristo Gesù, ora e in eterno. Amen. Perché appunto riconosciamo che siamo quello che siamo oggi, quindi figlioli di Dio per volontà di Dio. Allora, se naturalmente consideriamo, fratelli, che l'Evangelo è l'Evangelo di Dio, siamo stati rigenerati per volontà di Dio, poi cosa manca? Manca la fede. Allora, la fede, noi abbiamo creduto nell'Evangelo, ma la fede non viene da noi, fratelli del Signore, la fede noi l'abbiamo ricevuta perché ci è stata data da Dio, è Dio che ci ha dato di credere nell'Evangelo, mediante il quale noi siamo stati rigenerati. Considerate, l'Evangelo viene da Dio, la fede viene da Dio, la rigenerazione viene da Dio, il ravvedimento viene da Dio, perché gli apostoli predicavano: ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, e il ravvedimento, anche questo, viene da Dio. Quante cose che vengono da Dio, tutte le cose sono da Lui, come dice sempre la sacra scrittura, il Dio dunque ha dato anche ai gentili, come dissero quei credenti dopo che Pietro parlò loro. Il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. Eh sì, anche il ravvedimento ci è stato dato da Dio, e tutto questo, fratelli nel Signore, affinché noi diventassimo figlioli di Dio, perché a questo Dio ci aveva predestinati ad essere adottati come suoi figlioli. Quindi ci ha dato il ravvedimento, ci ha dato la fede nell'Evangelo. Che hai tu che non l'hai ricevuto? Che hai tu che non l'hai ricevuto? Alcuni, quando ci sentono parlare in questa maniera, si arrabbiano, eppure molto. Alcuni veramente si infuriano, più che arrabbiarsi si infuriano, cambiano colore. Ma noi annunziamo quello che annunziavano anche gli apostoli: egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità, finché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. E quindi l'Evangelo, il battesimo in acqua non rigenera. Ma allora, perché è necessario il battesimo? Perché il battesimo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Eh sì, fratelli. Per questo appunto è necessario. Quindi è importante il battesimo, non va sottovalutato, È vero che noi non gli attribuiamo, diciamo, il potere di rigenerare, perché naturalmente la Bibbia non ci consente di attribuire al battesimo in acqua il potere di rigenerare l'uomo, però dobbiamo dire quello che dice la Scrittura sul battesimo. Il battesimo va amministrato ai credenti, alla richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Quindi lo ripeto, hai creduto? Allora devi essere battezzato, devi chiedere di essere battezzato. Ricordati di quello che fece l'eunuco. Dopo che Filippo, l'evangelista, gli annunziò l'Evangelo, a un certo punto erano sul carro, il carro era diretto in Etiopia, perché l'eunuco stava tornando da Gerusalemme in Etiopia, e infatti lui è chiamato un etiopo. C'è scritto così: cammin facendo giunsero a una certa acqua, e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. E comandò che il carro si fermasse, e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Ecco dunque un uomo che aveva creduto da poco, aveva creduto che Gesù era il Cristo, aveva creduto che il Cristo era morto per i nostri peccati secondo le Scritture, che era stato seppellito, che era risuscitato dai morti il terzo giorno secondo le Scritture, e che era apparso ai discepoli, e quando vide l'acqua, una certa acqua, fece questa domanda all'evangelista Filippo: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Quindi Filippo gli aveva parlato del battesimo, è chiaro, questa domanda sottintende, implica che Filippo gli aveva parlato della necessità del battesimo. Vedete, sentiva l'eunuco, di doversi fare battezzare. Notate, non fu Filippo che quando vide l'acqua gli disse: ecco dell'acqua, devi essere battezzato. Il Signore ha voluto che le cose andassero così. Cioè, l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Quindi vedete, l'iniziativa la prese l'eunuco. Dio naturalmente ha fatto che le cose andassero così in questa circostanza. Ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Come dire, ho creduto. Chiaramente lui aveva creduto, sapeva di avere creduto, e quindi fece questa domanda: che impedisce che io sia battezzato? E in effetti non c'era niente che impedisse che lui fosse battezzato, perché aveva creduto che Gesù di Nazaret è il Cristo, aveva creduto nella buona novella, e quindi aveva il diritto di essere battezzato. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. E difatti Filippo lo battezzò. Discesero ambedue nell'acqua, quindi c'era molta acqua, e Filippo lo battezzò, lo immerse nell'acqua. Non è che Filippo andò là, prese un po' d'acqua e gliela versò sulla testa a quell'uomo. No, lo battezzò, lo immerse nell'acqua. E quando furono saliti fuori dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo. Quindi vedete, fratelli del Signore, la Sacra Scrittura è chiara, molto chiara, però ci sono sempre quelli che offuscano, cercano di offuscare ciò che è chiaro, con sofismi, ragionamenti vani. Ma quanto a noi, ci vogliamo attenere a quello che sta scritto, e vogliamo guardarci dall'andare oltre quello che sta scritto, non solamente contro quello che sta scritto, ma anche al di là di quello che sta scritto, per non gonfiarci d'orgoglio gli uni a danno degli altri. No, fratelli del Signore, dobbiamo rimanere attaccati alla fedele parola, quale ci è stata trasmessa, e la parola di Dio dice molto chiaramente. Che cos'è l'Evangelo? Come si ottiene la salvezza, cioè mediante la fede nell'Evangelo? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. E mediante appunto la fede che si viene salvati. La fede in che cosa? Nell'Evangelo. Quindi la salvezza è per grazia. E poi la parola di Dio ci dice anche che coloro che hanno creduto devono essere battezzati. Quindi quando uno viene battezzato è già salvato, nel senso, avendo la fede è già stato salvato dai suoi peccati, è già stato affrancato dal suo peccato. Però il battesimo è necessario, è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Dunque, che questa predicazione serva al fine di ricordare, di ricordarsi che cos'è l'Evangelo che va annunziato ad ogni creatura, e anche naturalmente che serva a ricordare che è stato mediante l'Evangelo che noi siamo stati rigenerati, e che serva a ricordare anche che coloro che hanno creduto nell'Evangelo devono essere battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quindi immersi nell'acqua. Questo è quanto dice la parola di Dio, e quindi beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.